Partendo da questo punto della lezione, però, abbiamo parlato del funzionamento di una rete telematica in generale, dal grande interesse che le reti di computer hanno destato in questi ultimi anni e soprattutto legata a una rete in particolare, che è Internet. È abbastanza difficile riuscire a dare una definizione di Internet in poche parole, però possiamo forse considerarci soddisfatti con la seguente.
Internet è una rete di reti telematiche, una interrete che collega in tutto il mondo migliaia di reti, a loro volta costituite da migliaia di computer. I computer collegati alla rete vengono detti nodi o host. Oltre agli host collegati in modo permanente a Internet, ci sono moltissimi computer che si collegano alla rete in modo temporaneo. Si tratta di collegamenti che vengono effettuati di norma per mezzo della normale linea telefonica con il supporto di modem. Gran parte di questi collegamenti temporanei sono effettuati da utenti domestici, utenti cioè che si collegano alla rete Internet dalle loro abitazioni private.
Complessivamente Internet collega milioni di computer distribuiti su tutto il pianeta, che quotidianamente si scambiano miliardi di bit di informazioni. Un dispositivo tecnologico di enorme complessità, come capite. Il funzionamento di questo complesso sistema di comunicazione si basa tuttavia su pochi semplici principi di base. È possibile in qualche modo paragonare la struttura di Internet a quella di una rete ferroviaria complessa, molto trafficata, in cui alle stazioni corrispondono i nodi della rete, alle strade ferrate corrispondono le linee e ai passeggeri corrispondono i dati veri e propri. Allora cerchiamo di capire il perché di questa metafora seguendo il percorso dei dati dalla stazione di partenza fino a quella di arrivo.
I passeggeri che devono partire raggiungono la stazione a loro più vicina. Questo tragitto privato può essere equiparato a quello che i dati compiono dal nostro computer di casa fino al nostro provider tramite modem e linea telefonica. Una volta giunti alla stazione, l'ufficio ferroviario del posto li fornisce di un biglietto che indica univocamente la loro destinazione e il loro punto di partenza. Un biglietto che tutto il personale ferroviario di qualunque stazione è in grado di riconoscere e che in qualche modo identifica il passeggero. Anche tutti i dati trasmessi possiedono una sorta di biglietto ferroviario per poter essere identificati e indirizzati correttamente lungo le linee della rete da ciascuno dei nodi. Ipotizziamo ora che il punto di partenza del passeggero sia una piccola stazione ferroviaria di provincia e che la sua destinazione sia un altro piccolo centro di una regione lontana. In questo caso non esiste una via diretta che colleghi i due punti. Il passeggero deve dunque percorrere un tragitto sulla linea ferroviaria locale fino a una città, poi magari su Intercity passare da una grande città ad un'altra e da qui, attraverso un'altra linea locale, giungere alla stazione desiderata. Cioè deve percorrere un tragitto su linee e reti diverse, così come i dati che transitano per Internet circolano per una pluralità di sottoreti e linee diverse. Questa che abbiamo indicato resta per il passeggero la via più breve, anche se non diretta, per giungere a destinazione. Ma nel caso in cui una delle linee ferroviarie utilizzate sia interrotta in un punto o sia estremamente trafficata, cosa succede? Bene, in quel caso l'ente ferroviario provvede a cercare una via alternativa. Il passeggero viene deviato su un'altra linea funzionante e da lì instradato sul più breve percorso che lo porterà al punto di arrivo. Internet funziona sullo stesso principio, quindi può capitare che un dato, prima di arrivare al destinatario, faccia il giro di mezzo mondo se in quel momento la rete è particolarmente intasata. Sappiamo che Internet ha una struttura immensamente più complessa di quella di una rete ferroviaria e decisamente molto più trafficata. Su Internet è come se i treni transitassero senza soluzioni di continuità, il che rende estremamente probabile l'intasamento di una linea e la conseguente ricerca di una strada alternativa per far giungere il passeggero a destinazione. I blocchi di dati che costruiscono un singolo messaggio su Internet non viaggiano tutti interi, infatti essi vengono divisi in piccoli pacchetti sequenziali che vengono spediti autonomamente sulla rete. Ciascun pacchetto che fa parte di un determinato messaggio viene dotato di una specie di biglietto che, oltre ad indicarne la destinazione, ne segnala anche il numero d'ordine. Quando i pacchetti arriveranno a destinazione, essi saranno ricomposti per formare il messaggio originario. Si noti che i singoli pacchetti possono prendere strade diverse. Insomma, è come se i partecipanti ad una gita partissero tutti dalla stessa stazione, ma a un certo punto si dividessero prendendo vie diverse per riunirsi solo alla destinazione finale. A sovrintendere a questa tecnica di trasmissione, detta commutazione di pacchetto, sono i protocolli TCP/IP.
Lo sviluppo di Internet è uno dei capitoli più affascinanti della storia delle tecnologie della comunicazione. Uno dei protagonisti di questa storia è stato Vinton Cerf, da molti considerato il padre della rete. E abbiamo chiesto di raccontarci com'è nata e come si è sviluppata questa tecnologia.
Well, let's talk about the history of the network. It started out as a research project by the Defense Advanced Research Projects Agency. It's a part of the U.S. military Defense Department. They were very interested in finding a different way of communicating while they were out on the battlefield using computers. And they first started with something called the ARPANET, which used telephone lines to connect computers together. This was back about 1969. Then, this was a very successful project, and they started to experiment with radio communication and with satellite communication, all using this new technique called packet switching. It's very different from the way the telephone system works. Well, Bob Kahn, my partner, was at ARPA and was working on all three of these different packet switching networks. And he realized that somehow we were going to have to connect the networks together to make them all work as if it were one net. And that was the internet problem that he and I solved in 1973. So it started out as one network, then three networks, then we started to connect them together into the internet.
Nata quindi come progetto di ricerca militare, come abbiamo sentito, Internet si è evoluta grazie al lavoro in massima parte volontario, dettato da spirito collaborativo di una vasta comunità di ricercatori. Per molti anni è stato uno strumento, magari anche un po' arcano, usato da studiosi e ricercatori per collaborare e scambiarsi informazioni. E il suo stesso sviluppo tecnico è dovuto all'opera volontaria e allo spirito di collaborazione dei suoi utenti. Ogni innovazione tecnologica, infatti, era subito messa a disposizione di tutti, in maniera gratuita, e per questo Internet è divenuto uno strumento di comunicazione orizzontale e aperto, in grado di garantire a tutti gli utenti il libero accesso all'informazione e anche la partecipazione attiva alla comunicazione. Però queste caratteristiche hanno contribuito fortemente alla incredibile e rapidissima diffusione e espansione della rete, ma questo impetuoso sviluppo a sua volta ha anche attirato l'interesse dei grandi operatori economici del settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, e oggi intorno a Internet si muovono investimenti enormi, investimenti che naturalmente si aspettano un ritorno.
If you try to look into the future to see the new things that will happen on the Internet, we know several things are likely. First of all, it's going to get bigger. We estimate by the end of the year 2000 that there will be somewhere between 200 and 300 million computers on the Internet. Today there are about 23 million. And just for comparison, on the telephone system there are about 700 million telephone lines, that terminations on the global telephone network. So by the beginning of this next millennium, of the year 2000, Internet will be getting close to the size of the telephone system. The second thing that we can predict is that devices are going to be on the Internet that you don't normally think of as being part of the Internet world. Today, personal computers, laptops, and desktop machines and big web servers are part of the Internet environment. But we're starting to see little pieces, that, you know, computer chips, that will do the Internet protocol being put into things like appliances. So, for example, your refrigerator and maybe your hot water heater, the dishwasher and the clothes washer may become part of the Internet also. They'll have little Internet chips in them and they'll be connected to a network that goes around the house. Now you might say, why would anyone want to hook those appliances onto the net? And there are some good answers to that question. The power companies would like to control some of the appliances, so when there's a big peak demand for electricity, they can turn off the hot water heaters, and that way moderate the demand for power during that period. It doesn't hurt the water heater, and it keeps the power company from having to build much more capacity, which is very expensive. So if they can save money by controlling the appliances, the consumers will save money because they won't have to pay so much for electric power. So that's just one example of a reason to connect these appliances up. Some more interesting reasons are to connect up the automobile to the internet so that diagnostics can be performed on the car. You know, you have lots of computers inside the car. Or you want to hook up the automobile to the internet and to the global positioning satellite system so the car knows where it is and it can get information for you about alternate routes in case there is a traffic congestion or an accident or the road is closed. So there are lots of reasons to want to communicate no matter where you are, and for devices that today are not on the net to become a part of the network of the future.